Buonasera. Due brevi parole di presentazione per questo programma che inizia stasera e che per 16 settimane cercherà di esplorare, in modo speriamo chiaro e comprensibile, il mondo della scienza e della ricerca nei suoi vari aspetti.
Cari italianglottini e care italianglottine, quelle che avete appena sentito sono le parole che ha pronunciato Piero Angela il 18 marzo del 1981 al debutto di quello che è diventato uno dei programmi di divulgazione scientifica più conosciuto in Italia, e cioè Quark. Sì, Piero Angela e il suo Quark hanno fatto la storia della televisione italiana. Voi sapete che mi piace farvi conoscere storie e personaggi che appartengono al nostro patrimonio culturale. Può sempre essere utile per una conversazione con qualche madrelingua. Ecco, Piero Angela è una pietra miliare della nostra cultura ed è per questo che ho deciso di parlarvene. Prima di cominciare, però, come sempre, vi ricordo che per capire fino in fondo questo episodio vi potrà essere d'aiuto la trascrizione che troverete su italianglot.com insieme a una lista di vocabolario e a tanti esercizi di comprensione, vocabolario e grammatica. Basterà diventare membri di Italianglot per avere accesso a tutti questi contenuti. E in più, con il vostro supporto, mi permetterete di continuare questo progetto. Chi era dunque Piero Angela? Ve lo faccio raccontare da lui stesso. Sì, perché per preparare l'episodio di oggi ho letto la sua autobiografia intitolata Il mio lungo viaggio, 90 anni di storie vissute. Un libro che, come dice il titolo, Piero Angela ha scritto quando aveva ormai quasi 90 anni e alle spalle tante storie da condividere con il suo pubblico. Se volete leggerlo anche voi, troverete il link nelle note dell'episodio sul mio sito. Dunque, Piero Angela è nato a Torino, in Piemonte, alla fine degli anni 20, per la precisione il 22 dicembre del 1928, in un'Italia che era completamente diversa da quella attuale. Era una dittatura nelle mani dei fascisti. Regnava l'analfabetismo, un italiano su cinque non sapeva scrivere e l'aspettativa di vita in media era di soli 50 anni. Suo padre si chiamava Carlo e dopo aver preso la laurea in medicina aveva fatto il dottorato di ricerca a Parigi con un famoso neurologo. Era un uomo che se ne intendeva di scienza, razionale, antifascista, insomma un perfetto esempio da seguire per Piero, che si era avvicinato al mondo della scienza anche grazie a lui. Il suo primissimo contatto con questo mondo fu in realtà un regalo, e cioè l'Enciclopedia dei Ragazzi, una raccolta di 10 volumi, tra cui il suo preferito era Il libro dei perché. Lo consumò a furia di sfogliarlo, ed è dalla lettura di quelle spiegazioni così semplici che cominciò a provare il piacere di capire perché certe cose sono come sono o perché certe cose accadono. In quarta e quinta elementare, un'ulteriore spinta verso il mondo scientifico la ricevette dal suo insegnante, che, nonostante fosse una scuola laica, era un prete, Don Carlo Ughetti. Il suo metodo di insegnamento è stata una grande ispirazione per lui, perché Don Ughetti portava spesso in classe oggetti che gli servivano per spiegare fenomeni scientifici come quello di una pila per la produzione di elettricità, ad esempio. La maggior parte degli altri insegnanti, invece, non sapevano far appassionare i ragazzi alla loro materia, motivo per cui Piero spesso si annoiava e studiava il minimo indispensabile. Si era quindi reso conto che non era colpa della materia se gli studenti non se ne appassionavano, ma del metodo di insegnamento. Nel suo libro ha scritto: «La scienza è piena di cose straordinarie. Per renderle interessanti, basta raccontarle nel modo giusto». Il 10 giugno del 1940 l'Italia entrò in guerra e anche quei 5 orribili anni contribuirono a forgiare il carattere di Piero Angela. Come lui stesso racconta, furono anni in cui imparò a dare il giusto valore alle cose, ad abituarsi a vivere senza comodità, a sopportare la fame, ma anche ad apprezzare le piccole gioie della vita e a essere solidale con gli altri, soprattutto in momenti di difficoltà come quello. In quegli anni, il padre di Piero, che, come abbiamo detto, era antifascista, divenne un membro della cosiddetta Resistenza, il movimento che si opponeva al nazifascismo, e aveva anche accolto molti ebrei nella clinica psichiatrica in cui lavorava, insegnando loro a fingersi malati mentali per sfuggire alla persecuzione di quegli anni. In questo modo riuscì a salvare molte vite, anche se a un certo punto rischiò di essere fucilato, visto che i fascisti avevano cominciato a sospettare di lui. Per queste sue azioni eroiche, a Carlo Angela, nel 2000, è stato poi dato il riconoscimento di Giusto tra le nazioni. Oggi il suo nome compare quindi in una targa nel Giardino dei Giusti a Gerusalemme e a Roma è stata intitolata una strada a suo nome. Se vi trovate lì, andate perciò a fare due passi in via Carlo Angela. L'onestà, il senso del dovere e la libertà di pensiero sono i valori che Piero aveva ricevuto dal padre, non tanto attraverso le sue parole, visto che comunicava poco con lui, quanto con gli esempi delle sue azioni e dei suoi comportamenti. Un'altra cosa che dovete sapere di Piero Angela è che prima di diventare un giornalista e divulgatore scientifico, aveva avuto una breve carriera come musicista jazz. E fu proprio questo genere musicale la chiave che gli aprì le porte per entrare nel mondo della televisione. Nel 1951, Gigi Marsico, un suo amico appassionato anche lui di jazz, che lavorava come radiocronista alla RAI, la rete televisiva nazionale, gli propose di collaborare alla preparazione di un programma sulla storia del jazz. Piero accettò e da quel momento una serie di eventi lo portarono a diventare un giornalista radiofonico. Quello che apprezzo tantissimo di lui è la sua integrità e onestà. Sì, perché aspettò diversi anni prima di essere assunto alla Rai, lavorando nel frattempo come freelance. Avrebbe potuto essere assunto molto prima con una raccomandazione, cosa molto comune in Rai, ma lui si rifiutò sempre di ricevere favori, sia perché la trovava una cosa scorretta, sia perché voleva essere libero. E quando si è raccomandati da qualcuno, un politico ad esempio, per ricambiare il favore, si è costretti a fare o a dire quello che vuole lui. Quando finalmente arrivò l'assunzione, fu solo merito suo e delle sue capacità. A proposito di questo, Piero andò a vivere per 9 anni a Parigi e altri 4 anni a Bruxelles, e nel suo libro scrive: «Consiglio a tutti di vivere un po' di anni lontani dal proprio paese. Non si imparano soltanto le lingue, ma si scoprono tante cose preziose. Per esempio, che fuori dall'Italia la furbizia non funziona, anzi, che il merito viene riconosciuto, che si rispettano le regole elementari della vita civile, che un divieto è un divieto, che non c'è bisogno di raccomandazioni per ottenere quello cui si ha diritto. Nel nostro paese prevale la tendenza a pensare a se stessi e ad avere scarso interesse e rispetto per gli altri e per il bene pubblico». Negli anni in cui visse a Parigi, sposò la sua compagna Margherita e i due ebbero ben presto 2 figli, Christine e Alberto. In quel periodo condusse diverse dirette in TV su argomenti di vario tipo e lavorò anche come inviato di guerra. Nel 1967 fu perfino arrestato in Iraq e messo in una gabbia insieme al suo cameraman, al suo fonico e a una 15ina di altri detenuti dall'aspetto poco raccomandabile. Per fortuna, dopo essere stato interrogato per ore, fu rilasciato. Nel 1968 si presentò una nuova opportunità professionale, perché stava nascendo un nuovo tipo di telegiornale in Rai, un telegiornale condotto dai giornalisti stessi e non più da annunciatori che leggevano meccanicamente le notizie come era stato fino a quel momento. Anche se all'inizio fu restio a tornare in Italia, quel nuovo modo di fare informazione più diretto e coinvolgente lo stimolava e così si trasferì con tutta la famiglia a Roma. Per Piero Angela questa era una nuova sfida, perché era convinto che alla gente si potesse spiegare tutto, dalla politica all'economia, se solo si fosse usato un linguaggio semplice e magari anche una grafica efficace che li aiutasse a capire determinati concetti. Secondo lui, per avere un paese migliore, con maggiore ricchezza e benessere, redditi più alti e più servizi sociali, bisognava rendere i cittadini consapevoli di come funzionassero la politica, l'economia, la tecnologia, la scienza, e lo si poteva fare solo spiegando loro in modo semplice argomenti complessi. Il 1968 fu anche l'anno in cui a Piero Angela venne affidato un altro lavoro interessantissimo: seguire con servizi, documentari e dirette la preparazione della NASA per la missione che avrebbe portato l'uomo sulla Luna. Ed è così che in quel periodo si recò tantissime volte a Cape Canaveral negli Stati Uniti. Fu proprio in quell'occasione che decise di lasciare il telegiornale e di cominciare a occuparsi esclusivamente di divulgazione scientifica. E non fu tanto la missione in sé a portarlo a prendere questa decisione, quanto le ricerche che aveva seguito alla NASA, ricerche con le quali si cercavano risposte a grandi quesiti, come la nascita dell'universo, l'origine della vita o l'evoluzione. A quei tempi nessuno in TV si occupava di questi temi e Piero Angela aveva deciso che era arrivato il momento di farlo. Realizzò innanzitutto 4 documentari dedicati proprio all'esplorazione dello spazio e scelse come sigla l'aria sulla quarta corda di Bach, nella versione suonata dagli Swingle Singers. Ora, cari italianglottini e care italianglottine, per noi italiani questo tema musicale è diventato un'automatica associazione di idee con Piero Angela e le scienze. Sì, perché anche per le sue trasmissioni successive, come Quark, ha continuato sempre a usare lo stesso pezzo musicale. Pensate che molti italiani, quando lo sentono per caso alla radio o altrove, dicono «Ah, la musica di Quark», invece che «Ah, l'aria sulla quarta corda». Negli anni 70, Piero Angela realizzò una 50 di documentari. La prima serie, di 10 puntate, si chiamava «Destinazione Uomo» ed era costituita da 5 puntate dedicate ad argomenti di biologia e 5 al cervello e al suo funzionamento. Per girare questa serie si recò presso i migliori istituti di ricerca al mondo per intervistare oltre 50 scienziati e per la prima volta vennero utilizzate varie animazioni ed effetti speciali per rendere ancora più chiari agli spettatori determinati concetti. Tra le personalità del mondo scientifico che intervistò c'era il professor Max Perutz dell'Università di Cambridge, che aveva ricostruito su un tavolo da ping pong una molecola di emoglobina, la proteina che è capace di legare l'ossigeno e trasportarlo nel sangue per mezzo dei globuli rossi. Ebbene, per fargli capire le vere dimensioni di una molecola di emoglobina, il professore gli spiegò che normalmente abbiamo nel sangue 4-5 milioni di globuli rossi per millimetro cubo e che ogni globulo rosso contiene a sua volta ben 280 milioni di molecole di emoglobina, di cui ognuna è costituita da 10.000 atomi. Il professore aggiunse che bastava un piccolo errore nella disposizione di qualche atomo in questa struttura per provocare la morte di un individuo. Piero Angela in quegli anni riuscì anche a incontrare il professor Arthur Kornberg del Caltech, il California Institute of Technology di Pasadena, che era un pioniere nella ricerca sul DNA, perché fu il primo a riuscire a modificarne una sequenza. Oggi si parla molto di ingegneria genetica e si sono fatti grandi progressi nella sua applicazione in medicina, ma fu proprio in quegli anni che cominciò a svilupparsi questo nuovo settore della scienza e Piero Angela era lì ad assistere a questa rivoluzione scientifica. Poi arrivarono anche i documentari di tipo naturalistico e Piero ne girò due insieme a suo figlio Alberto, recandosi in Tanzania, in Africa. Uno dei documentari era sull'Homo habilis, uno dei nostri predecessori nell'evoluzione della specie umana, e un altro era sul leopardo. In quelle settimane Piero e Alberto abitavano in una capanna in mezzo alla savana, senza luce e acqua corrente. Dormivano per terra su delle semplici stuoie e quando uscivano di notte per fare pipì dovevano fare attenzione a illuminare con una torcia prima il suolo per accertarsi che non ci fossero vipere e poi in alto per verificare che non ci fossero leoni. Spesso però di notte non dormivano nemmeno perché andavano in giro alla ricerca di leopardi nel loro ambiente naturale. Un'impresa difficilissima che richiedeva molta pazienza e tantissimo tempo. Negli anni Ottanta Piero Angela si è anche occupato molto di riscaldamento climatico. C'era un dato che lo preoccupava particolarmente, e cioè che l'atmosfera terrestre ha uno spessore di soli 100 chilometri, meno della metà della distanza tra Napoli e Roma. Già quando si va sull'Everest, l'aria è così rarefatta che si respira a fatica, mentre a 20 chilometri di altezza non si respira più. Se continuiamo a scaricarci dentro sostanze inquinanti e gas che creano l'effetto serra, prima o poi l'atmosfera potrebbe danneggiarsi a tal punto che sarebbe una grande minaccia per specie come la nostra che hanno bisogno di ossigeno per vivere. Nel 1986 e nel 1987 Piero Angela organizzò perciò a Torino due grandi conferenze, una sull'atmosfera e una sugli oceani, con esperti che venivano dall'Europa, dagli Stati Uniti e dall'allora Unione Sovietica. Per l'occasione, queste conferenze vennero trasmesse anche in TV, in prima serata, con l'autorizzazione del direttore di Rai 1, che fu criticato per questa scelta dai dirigenti Rai, che si preoccupavano solo degli ascolti e di far entrare soldi nelle casse dell'azienda attraverso le pubblicità. La loro preoccupazione fu però subito smentita, perché 6 milioni di spettatori guardarono quelle trasmissioni e si decise poi di usarle anche per creare due documentari che furono inviati a 10.000 scuole italiane per diffondere la cultura ecologica. Piero Angela credeva molto nell'uso di materiali televisivi come strumenti didattici da usare a scuola. D'altronde era convinto che solo con la cultura e le conoscenze di tipo scientifico avremmo avuto nuove generazioni migliori e di conseguenza anche un mondo migliore. Era così appassionato del suo lavoro e soprattutto così concentrato sull'obiettivo di diffondere il sapere tra la gente che rifiutò anche offerte di lavoro che per altri sarebbero state molto allettanti, come quella di diventare direttore di uno dei canali della Rai. Come abbiamo detto all'inizio dell'episodio, una vera svolta nella sua carriera fu Quark, sia perché è stato il programma che l'ha reso davvero famoso, sia perché realizzava il suo sogno di portare in TV la scienza ogni settimana, spaziando in diversi campi. Il programma durava 55 minuti ed era composto da 4 o 5 servizi girati in Italia e all'estero. La prima puntata di Quark fece un ascolto di 9 milioni di spettatori, un successo enorme e inaspettato. Allora, prima dell'arrivo di Berlusconi, la cultura in TV era molto apprezzata, ma questo è un argomento per un altro episodio. Il titolo Quark fu scelto perché, essendo il quark una particella del nucleo dell'atomo, corrispondeva un po' all'obiettivo della trasmissione, che voleva andare dentro le cose, approfondirle, analizzarle nel dettaglio. L'anno successivo cominciò Il mondo di Quark, che invece andava in onda tutti i giorni alle 2 del pomeriggio ed era quindi molto seguito dagli studenti che tornavano a casa da scuola o dall'università. Il successo era dovuto principalmente alla semplicità con cui venivano spiegate le cose, anche grazie alle animazioni del celebre Bruno Bozzetto. Erano animazioni che venivano realizzate in collaborazione con grandi scienziati, che le ritenevano un ottimo strumento per far capire visivamente cose difficili da spiegare a parole o impossibili da filmare con una telecamera. Tenete presente che allora non c'erano ancora i mezzi tecnologici che abbiamo a disposizione oggi. Tutto veniva fatto a mano. Ed è così che Quark è diventato un marchio per edizioni successive, come Quark Enciclopedia, Quark Atlante, Serate Quark, che approfondivano diversi temi dall'ecologia alla storia, dall'archeologia all'economia. E poi nacquero anche le pillole di Quark, dei mini programmi di soli 30 secondi che venivano trasmessi quotidianamente in vari momenti della giornata tra un programma e l'altro, e informavano non solo sulla scienza, ma anche sulla medicina, lo sviluppo mentale del bambino, l'ambiente, l'invecchiamento, la nutrizione, i pericoli della casa e così via. Per farvi capire quanto Quark ha avuto un impatto sulla nostra cultura, posso dirvi che viene ancora menzionato in determinate circostanze. Ad esempio, quando uno dei nostri amici comincia a darci lunghe e dettagliate spiegazioni su un certo argomento scientifico, c'è sempre qualcuno che commenta sarcasticamente lo spiegone dicendo: «Ecco, sta cominciando il momento Quark». Quando questo succede poi nei talk show in TV, a volte il regista fa partire come sottofondo musicale l'aria sulla quarta corda di Bach per prendere in giro l'ospite che ha iniziato a dilungarsi in qualche spiegazione scientifica. Ad ogni modo, quando la tecnologia lo permise e si fecero progressi nel campo degli effetti speciali, Piero Angela ebbe l'idea di realizzare programmi che li sfruttassero al meglio. Nel primo programma, che inizialmente doveva chiamarsi Viaggio nel corpo umano e che alla fine prese il titolo di La macchina meravigliosa, Piero Angela, reso minuscolo, si aggirava tra i tessuti e le cellule del corpo umano, spiegando agli spettatori la struttura e il funzionamento dell'orecchio, dell'occhio, del naso e della gola, dello stomaco e dell'intestino, dei polmoni, delle ossa, del fegato e del cuore. Fu un tale successo che fu girato sia in italiano che in inglese e fu venduto in 40 paesi del mondo. Su YouTube sono riuscito a trovare l'intero episodio sullo stomaco e l'intestino. Se volete vederlo, troverete il link nelle note dell'episodio su italianglot.com. Al viaggio nel corpo umano seguirono un viaggio nel mondo dei dinosauri e un altro nel cosmo. Per il pianeta dei dinosauri furono costruiti modelli a grandezza naturale, alcuni con all'interno una struttura meccanica che gli permetteva di muoversi, che furono poi sistemati in ambienti naturali scelti appositamente in Nord America per riprodurre con maggiore fedeltà possibile i paesaggi di milioni di anni fa. Piero Angela si aggirava tra tirannosauri, nidi di triceratopo e guidava perfino un piccolo sommergibile alla ricerca di dinosauri marini. Anche questo programma fu poi distribuito in tutto il mondo. Per la serie Viaggio nel Cosmo fu scelto un formato simile e anche in questo caso Piero Angela, per mezzo di effetti speciali, viaggiava in una navicella spaziale alla scoperta di pianeti, satelliti e stelle. A proposito, dopo la messa in onda di entrambi i programmi, ci fu un approfondimento in studio con scienziati e studenti. E al dibattito relativo al viaggio nel cosmo partecipò la grandissima Margherita Hack, di cui vi ho parlato nell'episodio 105. Con l'arrivo di Super Quark negli anni 90, alle scienze si aggiunse anche la storia e furono realizzate puntate dedicate a personaggi come Nerone e Napoleone, oltre a ricostruzioni di civiltà scomparse come quella degli antichi Egizi o dell'antica Roma. E così, durante queste trasmissioni, si poteva vedere come doveva essere stato originariamente il Colosseo, con tanto di leoni che si aggiravano intorno a Piero Angela, come dovevano essere i dipinti del Tempio di Karnak in Egitto, o come doveva essere la reggia di Versailles all'epoca del Re Sole. Piero Angela aveva davvero scoperto il segreto per diffondere la conoscenza in modo efficace, perché aveva trovato il modo di comunicare informazioni al 100% accurate e scientifiche con l'uso di animazioni, aiuti visivi, effetti speciali, che stimolando il lato emotivo delle persone, ovvero generando in loro stupore, divertimento, interesse, alla fine gli permettevano di capire e soprattutto di ricordare meglio certi concetti. Piero Angela è morto il 13 agosto del 2022 all'età di 93 anni e con lui se n'è andato non solo un pezzo importante della TV italiana, ma anche un uomo che ha avuto un impatto decisamente positivo sulla nostra società. Per fortuna al suo posto oggi c'è suo figlio Alberto, che continua il lavoro iniziato dal padre e ci insegna tutto quello che c'è da sapere del nostro mondo, quello di ieri, quello di oggi e quello di domani. E voi, cari italianglottini e care italianglottine, conoscevate già Piero Angela? gli è mai capitato di vedere uno dei suoi programmi o qualcuno di suo figlio Alberto? Fatemelo sapere scrivendomi a italianglot@gmail.com o lasciando un commento su Facebook, Instagram o YouTube. A proposito, adesso potete lasciare commenti anche su Spotify, quindi non esitate a farlo e magari anche a dare una valutazione di 5 stelle a questo podcast se vi piace. Grazie infinite e a presto. Ciao!